4 mattino.
Allora, prima di salutare Paolo Mieli, c'è una cosa che ho detto in rassegna stampa, che per la quale Carlo Calenda ha una definizione perfetta.
Che è una cazzata.
Esattamente. Ho sbagliato, e di molto, nel leggere il pezzo di Alberto Annichiarico, che invece su questo era molto preciso, e sulle grafiche, nell'indicare il numero di auto vendute ogni anno da Tesla, che in realtà sono 1.800.000. Il numero preso era ovviamente il fatturato, i ricavi da vendita di automobili, che ammontano a 72 miliardi. Chiedo scusa, è venerdì per tutti, non dovrebbe esserlo per chi fa informazione, mai, però
è una cazzata.
È così, e quando tocca. Va bene, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, io ti perdono all'istante, sono quello che capita. Grazie. Noi leggiamo i giornali con grande concitazione, svegliandoci la mattina prestissima, quindi perdonato a nome di tutti gli ascoltatori, ti perdono. E anch'io riprendo il discorso da una cosa lasciata in sospeso ieri. Vi ho informato che Trump aveva subito dato la colpa di quel terribile incidente aereo che ha causato 64 morti sull'aeroporto Ronald Reagan, e un elicottero, un volo dell'American Airlines che si sono scontrati, aveva detto che era colpa della politica della diversità, dei tweet la mattina. Siccome durante il giorno c'è tornato, ha fatto anche un briefing su questa cosa, i giornali sono indignati per la prima volta, fino adesso si sono sorvegliati, ma che c'entra, non hai citato un solo caso. Sembra che l'allusione sia dovuta al fatto che l'ex ministro dei trasporti Pete Buttigieg era uno gay, apertamente gay, e quindi faceva forse delle politiche sulla diversità. Ma in questo caso c'è una documentazione sul Washington Post, sul New York Times, che il problema era dovuto alla riduzione del personale, c'erano due persone che lavoravano al posto di quattro, insomma c'erano dei difetti alla torre di controllo. Ma non c'è neanche un caso di uno inserito lì per le politiche sulla diversità. Capite che significa? Le politiche sulla diversità sono quelle per cui devi mettere un afroamericano, un gay, una donna.
Sì, nella fattispecie poi Trump ha fatto riferimento a persone con problemi psichici o malate di psichiatrici, persone malate di epilessia, ma non c'è nessuna sostanza in tutto questo.
Citi i casi, mentre è ben evidente che dove ce ne devono essere quattro ce ne sono due, dove ce ne devono essere due ce n'è uno, e quindi basta che quello prenda un caffè e si distrae. Il fatto del giorno che ha sconvolto la Germania è che Angela Merkel ha rotto il silenzio e se l'è presa col suo partito, sconfessato, per non si vota con Alternative for Deutschland. Dice: avete rotto il muro che avevamo costruito con difficoltà in tutto il dopoguerra contro le alleanze con l'estrema destra. E non è adesso, a parte la cosa in sé che verrà discussa, ma non è un piccolo fatto, perché sai, la fondatrice, che è fondatrice di un'era, perché poi l'era l'erede di Kohl, che rompe col partito che aspira a prendere la maggioranza relativa, rischia di ottenere l'effetto inverso a quello auspicato, nel senso che un partito democristiano più debole è più costretto ad allearsi con l'estrema destra. Grande discussione sui giornali tedeschi, ma ne avete capito il succo. Così come grande è la discussione, che però è una prosecuzione di quella di ieri, per cui non mi soffermerò più di tanto, se non per dirvi che la riassume bene Salvatore Merlo sul Foglio: fesserie d'andata e ritorno. La polemica di destra sui voli di Stato di Lovoi e quella di sinistra contro il volo di Stato per Almasri è roba da avvinazzati, sono stupidaggini. Noto solo che la Presidente del Consiglio, per insistere e alzare i toni, si è rivolta a un convegno, La Ripartenza, Liberi di Pensare, organizzato da Nicola Porro, a cui partecipava, si è rivolta da remoto, per video, quindi non era presente, ma a cui partecipavano Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Luigi Bisignani. Siccome Luigi Bisignani ha scritto 2 o 3 libri, adesso non mi ricordo quanti, contro la Presidente del Consiglio, forse o era distratta o forse c'è una pacificazione fra la Meloni e Bisignani, dietro gli estrali su Lovoi e Ligotti. I giornali di sinistra parlano di sciacallaggio, macchina del fango contro il procuratore Lovoi e procuratore capo Lovoi. L'articolo più intelligente che ho letto oggi, come spesso mi capita, è quello di Liliana Palmerini sul Sole 24 Ore, che si interroga sul silenzio di Mattarella. Ma perché Mattarella sta in silenzio? I giornali scorsi, ti ricordi, io e te in privato, perché non lo facevamo, sì, ridevamo su quei titoli: il silenzio attento di Mattarella, capito? Non, sì, un silenzio distratto, sì, non è che sta giocando a burraco, è un silenzio attento. Tutti i giornali dicevano che Mattarella aveva un silenzio attento. Al quinto giorno di silenzio attento, lei si interroga, i motivi che dà sono tutti legittimi, forse teme che se parlasse soffierebbe sul fuoco, aiuterebbe l'incendio a diffondersi, ma non lo so, però prima o poi qualcosa Mattarella dovrà, sì, dirlo, perché è una,
sì,
frase,
cioè
stata,
dovrà o distrarsi, dovrà fare 2 possibilità, o distrarsi o rompere il silenzio.
I titoli sul silenzio attento sono stati talmente tanti, poi tutti i quirinalisti accreditati, quelli più, hanno detto che era un silenzio attento, quindi non può distrarsi a questo punto, perché si distrae al quinto giorno. L'altro protagonista è Giuli, Alessandro Giuli, che ha seguito i tuoi consigli, sia di occupare, di non parlare, cioè non dire quelle cose su Terracque, non me le ricordo più, i riti pagani, adesso non mi ricordo bene. Insomma, si ha contrastato una offensiva della Lega che volevano inserire un decreto che prevede che i pareri delle sovrintendenze non siano più vincolanti in tutta una serie di ambiti, nel caso per esempio i lavori su immobili, in zone di pregio, di interventi su facciate, apertura strade, posa di impianti, oltre ai cartelloni pubblicitari, demandando ai comuni il compito di valutare. La competenza ministeriale sarebbe rimasta invariata solo per i grandi monumenti e le opere di rilevante interesse storico. Quello si è opposto e è bastata questa opposizione di Giuli perché diventasse un eroe, un anti-Salvini, un eroe di tutta la sinistra. Oggi c'è un articolo trionfante di Claudio Strinati sulla Repubblica: giù le mani dagli ultimi presidi che tutelano la storia e bellezza. E quindi Giuli, nel giro di poche settimane, è diventato, da uno preso a sberleffi, a essere un eroe della sinistra, seguendo i consigli di Simone Spezia. Seguite sempre i consigli di
tra l'altro,
chi fa politica.
Naturalmente questa cosa era riportata sul Sole. Gli ascoltatori di Radio 24 ne sono edotti, perché la cosa era riportata ieri in Norme Tributi sul Sole 24 Ore. Come è noto, e gli ascoltatori lo sanno, io sono un feticista di Norme Tributi. Questo emendamento ha raccontato ottimamente a Giuseppe Latour ieri sul Sole 24 Ore, e ne abbiamo dato conto qua a Radio 24.
Giustamente, perché poi Norme Tributi è la nostra Bibbia, anche lo sta diventando anche per me. Visto che ci siamo spostati in ambito culturale, l'altro caso che tiene banco e che è stato sollevato mercoledì scorso, noi poi per fretta, sai, c'era tutto un bailamme internazionale, non abbiamo letto, da un articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, quello di due grandissime scrittrici, di cui io colpevolmente non ho letto i libri, Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, che sono scrittrici ma anche molto molto femminista, insomma, incitano adesso, lo dico, maschi a rogo, il maschicidio, pubblicano liste di abuser, giornalisti, cantanti e divulgatori che abusano, insomma, che però avrebbero io dubito che l'abbiano fatto, però avrebbero perseguitato e vessato un tizio, un uomo, e per questo sono state oggetto di una perquisizione nelle loro abitazioni. La Fonte, una delle due, Valeria Fonte, ha detto: mi è stato chiesto di spogliarmi completamente, di fare uno squat. Lascio a te spiegare agli ascoltatori cosa sia uno squat. Sono stata controllata anche fra i capelli dietro le orecchie, insomma un controllo molto vivace. Selvaggia Lucarelli mercoledì sul Fatto ha un po' ironizzato sulle femministe che finiscono indagate. Oggi ci torna Giorgia Petani con un articolo molto 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 ironico su Libero a pagina 19, e loro si sono molto rammaricate con Selvaggia Lucarelli. Il loro motto: io ti credo sorella, che a una donna bisogna credere. Quindi insomma è nata una nuova polemica fra scrittrici, bisogna seguirla con attentamento. Lo squat tu non l'hai spiegato?
No, non l'ho spiegato, allora, teoricamente è un esercizio fisico lo squat, però nella fattispecie si intende un tipo specifico di perquisizione, questa è la sostanza. Viene fatto fare uno squat per verificare che all'interno del corpo non vi siano nascoste delle cose pericolose.
Ho paura
davvero. Qualcuno suggerisce, caro Paolo, che il Presidente della Repubblica Mattarella stia riservando lo stesso silenzio attento anche alla vicenda Fedez Ferragni. Secondo me un pochino sì, io lo vedo Mattarella che sta là e che compulsa i video di Fabrizio Corona per capire che cosa sta succedendo.
Leggere l'articolo di Palmerini sul Sole 24 Ore, lì vedrete tutte le ipotesi possibili. Immaginate, c'è anche qualche ipotesi che non c'è, però insomma è l'articolo più completo che ci sia. E voglio chiudere su un articolo che parla di Roma, è un articolo flaianeo di Aldo Grasso oggi sul Corriere della Sera, nella pagina dove tiene la sua rubrica televisiva, ma c'è qualcosa di più, nel senso che ha fatto Aldo Grasso, è andato a spulciarsi tutti i siti tipo Dagospia o i giornali, e ha notato che ha una performance di Angelo Mellone, che è un dirigente RAI in quota Fratelli d'Italia e che ha convinto, associato a sé, Andrea De Logu, ben nota. Questa performance si chiama Prima che ti svegli, e la davano alla Sala Umberto di Roma in doppia replica alle 20 e alle 21.30, tanto era l'afflusso di personalità romane. C'erano una quantità di ospiti che fanno pensare che Mellone sia un dirigente RAI in ascesa, questo è il succo. E dice: siamo entrati, conosci Aldo Assista all'esibizione di Mellone, c'erano Arianna Meloni, e questo già ti dice, Nunzia De Girolamo, Lucio Presta, Roberto Zaccaria, Roberto Natale, trasversale, capisci, destra e sinistra, sì. Stefano Coletta, Serena Bortone, Alberto Matano, Tiberio Timperi, Eleonora Daniele, Salvo Sottile, Pino Strabioli, Pino Insegno, Enrico Montesano. Questo deve essere una cosa più importante di Pirandello. Sì. Al secondo turno varrà di meno, si domanda. Sono stati notati Peter Gomez, David Parenzo, Pierluigi Diaco, la coppia Super Glam Guido Maria Brera e Caterina Balivo, Fausto Brizzi, Marco Liorni, Giancarlo De Cataldo, Gianrico Carofiglio, Marcello Veneziani. Poi si domanda come David Parenzo riesca a trovare tempo di andare anche a teatro, mi piacerebbe saperlo. Come Peter Gomez sia diventato, da quando conduce in Rai, una brutta copia di Fabio Fazio, ma Fazio intervista il Papa, lui deve accontentarsi di Paolo Crepetta e Marino Bartoletti, resta un mistero. Come Gianrico Carofiglio, il corifeo della TV dei giusti, dei corretti, dei migliori, possa frequentare questa confraternita è solo malia romana. Mi vedo in ultima fila, avanzume dell'impolverata stirpe dei recensori, celato in una maschera. Devo dire che
feroce,
è divertente. No, però ha fatto un elenco, sì. Tu feroce, non c'è un aggettivo di troppo, non voglio. Ha semplicemente fatto notare, guardate che strana Roma, quelli si litigano quando vanno in televisione tutti i tromboni, Meloni, poi tutti a vedere la performance, che sarà una cosa magnifica dalla quantità di personaggi di Mellone e Delogu. E la mia proposta finale a voi, innanzitutto invito sì. tutti gli ascoltatori ad andarla a vedere perché deve essere strepitosa da... e sì. poi io e te pure ci andiamo come Aldo sì. Grasso in incognito. Vediamo. Seduti in ultima fila con il bavero del cappotto rialzato,
il cappello stile Melania Trump che è sopra la testa per nascondere il nostro volto, sì,
o diciamo... anche stile Melania Rizzoli, sì, più anche. Modesti, dai, non c'è bisogno di Melania Trump.
Va bene, caro Paolo.
Senti, domani ci
no,
siamo.
No, manco per niente. Io ti auguro un buon fine settimana che spero che sia produttivo e riposante insieme. E ci sentiamo lunedì.
Io vado a vedermo, se c'è ancora, vado a vedermi Mellone dell'Ovo.
Giusto, mi sembra giusto. Ciao Paolo, buon weekend.
Ciao.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato ad Adolfo Urso, ministro per le imprese di Made in Italy. Eccoci, ministro, buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori.
Allora, la notizia di ieri è che la Commissione europea ha detto che presenterà il 5 marzo il piano d'azione industriale per il settore dell'auto, che è uno dei settori industriali maggiormente in sofferenza. Non ci si sta mettendo un po' troppo tempo, ministro, visto che tra l'altro le multe per le emissioni per le case automobilistiche stanno sostanzialmente già scattando e le case automobilistiche stanno comprando quote da aziende che sono tutte elettriche come Tesla o da case automobilistiche cinesi?
Ma noi siamo stati i primi in Europa a dire che occorreva cambiare e che occorreva farlo subito proprio per evitare il collasso dell'industria dell'auto europea, che è il cuore dell'industria europea. E per questo abbiamo presentato in settembre il non paper per la revisione delle norme sul Green Deal affinché fossero sostenibili per il sistema industriale e tutelassero davvero il lavoro europeo. E quel documento lo abbiamo illustrato appunto in autunno al Consiglio Competitività, è stato sostenuto da 15 paesi europei, dalle associazioni industriali d'Italia, Francia, Germania e da molti dei sindacati europei, dei gruppi parlamentari in Europa. E per questo abbiamo chiesto di fare in fretta. E le lentezze che purtroppo contraddistinguono le istituzioni europee non tengono conto di quanto veloce sia invece l'azione degli altri grandi attori globali, mi riferisco certamente agli Stati Uniti e ovviamente anche alla Cina. Per questo siamo, come dire, in prima linea sì. a chiedere di fare subito e di fare meglio.
Senta, appunto, sulle multe la decisione dovrebbe arrivare prima di questo 5 marzo o ritiene che il 5 marzo sia una data adeguata o non so, mi dica.
Io ritengo, e lo abbiamo detto anche in questo caso per primi, che le multe sia un ostacolo insormontabile per l'industria dell'auto europea, che sarebbe penalizzata per circa 15 miliardi di euro nel momento in cui invece dovrebbe investire di più sulla innovazione tecnologica, sulla competitività, sulla produzione. La loro rimozione è necessaria, ma non è assolutamente sufficiente. Non possiamo far finta che l'elefante non sia già nella nostra stanza e da molto tempo. Non possiamo nascondere l'elefante dietro un armadio. Occorre affrontare e risolvere subito l'ostacolo delle multe e nel contempo realizzare tutte le altre misure che noi abbiamo enucleato con una visione strategica a tutela del lavoro e dell'industria europea già da diverso tempo. E quindi affrontare la questione della neutralità tecnologica. Non si può puntare solo sull'elettrico, che non tira, che oggi è appannaggio della Cina, che ha la tecnologia più avanzata. Dobbiamo ovviamente anche utilizzare tutte le altre tecnologie, a cominciare dal biocombustibile, che è il carburante più ecologico che esista. Occorre investire con risorse adeguate sulle imprese, come fanno gli Stati Uniti, e nel contempo realizzare un piano europeo che rilanci la domanda delle auto sostenibili, omogeneo e duraturo nel tempo.
Senta,
noi abbiamo una visione strategica e crediamo che vada affrontata questa questione con altrettanto capacità.
Ma vede il rischio che anche questa legislatura europea su questo fronte possa essere una legislatura sprecata, o vede dei segnali positivi?
No, io sono assolutamente fiducioso che già nella prima parte di quest'anno le istituzioni europee, la Commissione, si muova sulla strada giusta. Notiamo elementi positivi nel Compass che ci è stato appena presentato, laddove per esempio è stata evidenziata in maniera chiara il principio della neutralità tecnologica, e è stato affrontato, così come noi chiedevamo, anche l'altro aspetto importante per l'industria europea e per la stessa auto, che è la questione inerente alla siderurgia europea, con una revisione del CBAM, di questo meccanismo che già chiaramente appare inadeguato a tutelare il mercato europeo dalla concorrenza sleale di altri produttori di acciaio nel mondo. Le nostre indicazioni si fanno sempre più largo, sia nella Commissione europea, sia nel Parlamento europeo, e crediamo che su questo il ruolo che potrà svolgere ancora una volta Giorgia Meloni sia decisivo per la salvaguardia del sistema produttivo e quindi del lavoro in Europa.
Senta, a proposito di sistema produttivo, siamo a 730 giorni di calo della produzione industriale, avrà visto il contatore che viene pubblicato quotidianamente sul Sole 24 Ore, abbiamo il dato di ieri sull'economia italiana che è un dato negativo, le previsioni sono tra l'altro inferiori di uno 0,3% a quelle, anzi o meglio l'andamento è inferiore dello 0,3% a quelle che erano le previsioni del governo, un più 30% di cassa integrazione nel 2024, c'è in Italia un problema industriale.
C'è un problema industriale in Europa. La Germania è in recessione economica da 2 anni ed è il gigante dell'economia europea a cui è collegata la gran parte del nostro sistema industriale. C'è un problema dell'industria in Europa perché tutti gli altri paesi industriali sono in affanno. Per quanto riguarda l'Italia, notiamo che nell'ultimo trimestre si segnala una leggera ripresa del sistema industriale. Sappiamo che il problema va risolto laddove è nato, cioè in Europa, e per questo siamo impegnati con tutte le nostre forze a cambiare la politica industriale europea, affinché sia altrettanto assertiva come quella degli Stati Uniti. Una politica industriale che si deve fondare su una politica energetica che punti all'autonomia energetica europea e che sia tutelata da misure commerciali che tutelino le imprese europee dalla concorrenza sleale di altri attori.
Mi scusi, quindi
su
in Italia
strategica stiamo indirizzando l'Europa.
Quindi in Italia non si può fare niente, dice lei.
Certo, sì. Che stiamo facendo e stiamo risolvendo, per esempio, per quanto ci riguarda, le crisi industriali che giungono al Dicastero. Anche ieri abbiamo agito affinché in Italia sia rilanciato il sistema dell'industria elettrodomestica, mentre ovunque in Europa chiude. Abbiamo avviato a soluzione la vertenza di Beko con il mantenimento di tutti gli stabilimenti produttivi nel nostro paese, mentre il gruppo li ha chiusi in tutto il resto d'Europa, in Polonia come in Gran Bretagna. Certo che si può fare, come abbiamo fatto con tutte le crisi industriali che languivano da anni. Abbiamo riportato al lavoro dopo 14 anni i cassi integrati di Termini Imerese, dove rinascerà un polo industriale. abbiamo risolto la grave crisi decennale di Piombino con due grandi investimenti industriali che provengono dall'estero. Innanzitutto quello di Metinvest. Nei prossimi giorni porteremo a soluzione la crisi dell'Ilva che dura da 10 anni, con un altro grande investitore internazionale che sarà selezionato dai commissari tra i 3 che partecipano alla gara, che farà di quel sito in poco tempo il sito siderurgico più green e più avanzato d'Europa. Abbiamo appena risolto la crisi che durava da quasi un decennio di Piaggio Airspace, con un grande attore internazionale, il principale attore nella produzione di droni a livello mondiale, e farà di quel sito, accanto alle sue attività tradizionali produttive nel campo aeronautico e della manutenzione, anche il principale sito di produzione di droni in Europa. Certo che si può fare e lo stiamo facendo, ma viviamo ovviamente in un mondo in cui l'Europa si arresta, l'industria europea è messa in ginocchio da una visione ideologica, io direi folle, del Green Deal, mentre altri attori come gli Stati Uniti lanciano la loro sfida competitiva. Molto importante e significativa.
Senta, a proposito del calo di ieri del PIL, la CGIL dice che teme una moltiplicazione di crisi aziendali con pesanti ricadute sull'occupazione. È lo stesso timore del governo?
L'occupazione cresce in questi 2 anni. È cresciuta di circa.
No, ma adesso, cioè, il tema è la, mi scusi, ministro, il tema è la prospettiva, cioè che cosa vi aspettate per i prossimi, cioè i dati l'ha visti, insomma.
La
quindi...
prospettiva, come indicano le stime delle organizzazioni internazionali, la prospettiva è per l'Italia di crescita del PIL nel prossimo anno e di continua crescita dell'occupazione in un contesto molto difficile che dobbiamo tutelare con gli investimenti. Per questo il governo ha messo in campo per quest'anno oltre 22 miliardi di euro quali incentivi agli investimenti e alla produzione delle imprese, con contratti di sviluppo, mini contratti di sviluppo adeguati a un taglio piccolo come chiedono le piccole e medie imprese, accordi di innovazione, transizione 5.0 e industria 4.0, IRES premiali per chi investe nelle proprie imprese, nel ZES unica del Mezzogiorno. Nel complesso vi sono in campo 22 miliardi di euro per chi voglia crescere nelle nostre imprese con nuovi investimenti produttivi, ammodernando i propri stabilimenti per renderli più competitivi nella duplice transizione green e digitale.
Abbiamo 30 secondi di pausa e poi un'ultima domanda su questo, ministro.
24 mattino.
Il punto, ministro, è che anche gli incentivi messi in campo non tirano, cioè industria 5.0, i dati della settimana scorsa li ha pubblicati bene il Sole 24 Ore, c'era un pezzo di Luca Orlando, non sta tirando sostanzialmente, cioè
abbiamo appena revisionato sì. Industria 5.0 perché la commissione finalmente ci ha accolto alcune richieste, crediamo quindi che la misura possa essere ulteriormente attrattiva, sì, per le nostre imprese, e nel contempo siamo in una fase di revisione dell'ultima revisione, sì, del PNRR guidata in questo caso dal ministro Foti, che io credo ci permetterà di utilizzare appieno a sostegno delle imprese e quindi del lavoro tutti gli strumenti finanziari che siamo riusciti a recuperare nell'ultima revisione.
Però può darsi anche che al netto degli incentivi semplicemente le imprese vedano l'anno prossimo come un anno non particolarmente positivo, anzi direi negativo, visto che entriamo tra l'altro con un trascinamento del 2024 che non è un buon trascinamento, e semplicemente dicano vabbè, io adesso incentivi o non incentivi, di spendere i soldi per investire non ne voglio sentire.
Le imprese hanno fiducia nel fatto che l'Italia possa in questa crisi globale rafforzare il proprio sistema produttivo, come dimostrano i dati sull'export e sulla bilancia commerciale. Aspettiamo gli ultimi dati, ma verosimilmente nello scorso anno l'Italia avrà scalzato la Corea del Sud e forse anche il Giappone come quarto paese esportatore a livello globale dopo Cina, Stati Uniti, Germania. La nostra piccola Italia, quarto paese esportatore a livello globale, significa che il nostro sistema produttivo è competitivo a livello internazionale. Peraltro i dati sugli investimenti esteri in Italia sono in crescita. Sono in crescita gli investimenti sui titoli, investimenti esteri sui titoli di Stato italiano, e sono in crescita gli investimenti, o meglio, in crescita la borsa di Milano più di quanto crescono le altre borse in Europa. Si notano, e anche ieri io ho ricevuto qui due imprese internazionali che intendono investire nel nostro paese. L'Italia è diventato un paese appetibile per gli investimenti esteri in un quadro europeo in cui può offrire, meglio di altri, un quadro di stabilità anche politica, come tutti ci riconoscono.
Quindi non ha preoccupazioni, Ministro, nemmeno per l'anno prossimo?
No, è ovvio che siamo determinati ad affrontare la tempesta che è in Europa, ma con la fiducia che riponiamo nel nostro sistema produttivo e soprattutto con la determinazione giusta a cambiare quello che serve per rendere più competitivo e sostenibile il nostro sistema sociale produttivo. La fiducia che ho è riposta nella solidità e nella resilienza di un sistema che a me appare oggi in migliori condizioni di competere a livello globale, e come è giusto quindi che sia sostenuto e incentivato con tutte le risorse che il governo mette in campo. E lo faccio notare a tutti che i nostri bilanci sono stati giudicati positivamente dalle agenzie di rating e dagli osservatori internazionali, a differenza di quanto è accaduto nei confronti di altri paesi che una volta davano lezione e che ancora non hanno approvato nemmeno il loro bilancio.
Grazie a Adolfo Urso.
Dobbiamo giudicarci sempre in raffronto agli altri, e quando parlo in raffronto agli altri parlo in raffronto agli altri paesi europei. Oggi l'Italia è il paese che può dare una strada, può indicare la strada della ripresa del rilancio europeo, perché ha una visione strategica e si fonda non su un'ideologia, ma sul buon senso, sul pragmatismo, su quello che davvero serve.
Grazie Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Noi ci spostiamo in Ucraina, dove si trova il nostro inviato Gigi Donelli. Buongiorno Gigi e benvenuto. Eccoci qua. Cioè, no, non ce l'abbiamo ancora. Stiamo cercando di raggiungerlo. Vediamo se riusciamo a collegarci, perché l'abbiamo lasciato un po' sotto traccia, mi pare di poter dire, la situazione in Ucraina in relazione a quello che succede negli Stati Uniti, la situazione in Ucraina a fronte di quello che succede sul campo. C'è là, come si diceva, il nostro inviato Gigi Donelli. Buongiorno Gigi, innanzitutto dove ti trovi e che cosa ci puoi raccontare?
Buongiorno Simone, buona giornata agli ascoltatori. Ma dunque, sto ascoltando ovviamente il programma e quindi le tematiche. Forse vale la pena raccontare che oggi anche qui, insomma, esiste una stampa ancora libera nonostante tutto, e nelle prime pagine dei quotidiani oggi si parla dello scontro, tra il ministro della difesa Rustem Umerov e quella che una volta era la sua principale assistente Marina Bezrukova, che di fatto è la persona che deve fare i conti con il controllo sugli acquisti militari, sui contratti, sui grandi contratti, e quindi sulla trasparenza. Qualche giorno fa il ministro ha sostanzialmente licenziato, essere precisi, non ha rinnovato un contratto, e questo ha scatenato un dibattito pubblico molto forte in un paese in guerra, dove, forse vale la pena ricordarlo, a 3 anni dall'invasione russa, la stampa è ancora una parte essenziale dunque del dibattito e anche dello scontro. È ovvio che tutto quello che attiene l'esercito, le forze armate, è particolarmente sensibile in un momento in cui quotidianamente, o meglio ogni ora, arrivano le notizie delle vittime dal fronte, e le grandi città vengono bombardate, come è accaduto anche questa notte.
Certo, come sta cogliendo il paese, in parte lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi ma forse non con abbastanza profondità, come sta cogliendo il paese il cambio di vertice alla Casa Bianca?
Ma direi che a questo punto le aspettative sono, diciamo, fragili, nel senso che il primo impatto del cambio alla Casa Bianca qui si è tradotto con il congelamento dell'attività di USAID. Si parla, direi giustamente, spesso anche da noi appunto di armi, di difesa aerea. Però qui notano che l'impatto dei tagli del congelamento dell'aiuto americano invece si rovescia come una valanga su quello che è il sistema sanitario, sull'assistenza anche economica di centinaia di migliaia di persone in seria difficoltà, oltre che sui media che appunto sono stati sostenuti in un paese che dobbiamo immaginare, e non penso sia difficile comprenderlo, vede il proprio bilancio e le proprie capacità sostanzialmente drenate per la difesa. Quindi, come dire, una volta tanto, per quanto qui sia una costante parlare della situazione nella difesa e appunto nella capacità militare, qui c'è una grossa preoccupazione nella società civile che l'effetto in realtà di questo primo congelamento da parte di Donald Trump possa colpire pesantemente la società civile a tutti i livelli.
E questo è un grande tema. Allora, caro Gigi, io ti ringrazio. Intanto poi ricordo che ci saranno una serie di appuntamenti, ma avremo modo di ricordarlo, in occasione appunto dei 3 anni dall'inizio della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina per essere precisi, e poi li ricorderemo agli ascoltatori e in parte li stai preparando ovviamente. Grazie a Gigi Donelli, nostro inviato in Ucraina appunto. Ringraziamenti anche a Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Noi ci sentiamo lunedì mattina alle 6.30. Se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i podcast, ci sono i nostri canali social. Da Simone Spezia una buona giornata e un buon fine settimana. A lunedì, ciao.